Reporter 24 di Alessandro Milan.
Ben ritrovati, questa è Reporter 24, dove come sapete siamo abituati a fare nomi e cognomi, e a maggior ragione ne faremo oggi. Di nomi e cognomi ne sentirete davvero parecchi. Volete una dimostrazione? Iniziamo subito e cominciamo ad ascoltare questo elenco.
Sergio Abramo, gruppo misto. Antonio Acri, DS. Nicola Adamo, DS. Pietro Aiello, Forza Italia. Pietro Amato, Partito Democratico Meridionale. Antonio Borrello, Popolari Udeur. Leopardo Chiaffallo, Nuovo PSI. Giovanni Dima, Alleanza Nazionale. Dionisio Gallo, UDC. Giuseppe Gentile, Forza Italia. Pietro Giamborrino, Margherita. Franco La Rupa, Popolari Udeur. Agazio Loiero, Partito Democratico Meridionale. Mario Maiolo, Margherita. Francesco Morelli, Alleanza Nazionale. Demetrio Naccari Carlizzi, Margherita. Roberto Occhiuto, UDC. Franco Pacenza, DS. Mario Pirillo, Partito Democratico Meridionale. Luciano Racco, Nuovo PSI. Alberto Sarra, Alleanza Nazionale. Pasquale Senatore, Alleanza Nazionale. Enzo Sculco, Margherita. Sergio Stancato, Popolari Udeur.
Sono 24 nomi e sono accomunati da due caratteristiche. Primo, sono tutti consiglieri regionali della Calabria. Secondo, hanno tutti qualche problema con la giustizia. C'è chi è semplicemente indagato, magari per associazione per delinquere o voto di scambio, ma c'è anche chi è già stato condannato, come Sergio Stancato per corruzione, o Enzo Sculco, condannato in primo grado pochi giorni fa a 7 anni di carcere con interdizione legale e incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, per frode in pubbliche forniture, truffa, tentata truffa, falso ideologico, turbativa d'asta, concussione, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio, corruzione. Peraltro questo, di 24, è il numero certo di consiglieri regionali calabresi che hanno problemi con la giustizia, ma forse ce ne sono anche di più. Certo, 24 su 50 già non è male, fa un 50%, uno su due, insomma. Sono tra l'altro quegli stessi politici che ovviamente poi si siedono in consiglio regionale per fare e votare le leggi che forse hanno violato per primi. Questo viaggio all'interno della politica calabrese lo iniziamo da Alberto Cisterna, procuratore distrettuale antimafia per la Calabria, al braccio destro del procuratore nazionale Piero Grasso. Cisterna dice che il numero accertato di consiglieri indagati, a quanto risulta lui, è di 22, ma questo solo nelle procure di Reggio Calabria e Catanzaro. I dati delle altre procure non sono mai stati accertati.
Non si sa né se ci sono né quanti sono, perché formalmente le uniche due procure interessate per rilevare i dati sono Reggio e Catanzaro. Tutte le altre procure non sappiamo nulla.
Il numero degli indagati è alto.
Certo, un numero elevato.
Non si corre così il rischio che un discorso sull'etica della politica sia affidata ai magistrati anziché ai politici stessi?
Ma c'è stata sempre una vecchia questione dibattuta nel paese secondo cui magistratura e politica dovessero essere separate e dovessero procedere autonomamente. È stata una grande battaglia negli anni dopo il Tangentopoli, no? Di rivendicare alla politica un'assoluta autonomia. Salvo poi che la politica ha restituito il boccino alla magistratura, appellandosi alle cosiddette sentenze definitive. Cioè, si è diventato un rimpallo furbo e astuto, perché si dice, vabbè, ma finché non è condannato con sentenza passata in giudicato, che possiamo dire? Siamo tutti galantuomini, secondo la Costituzione. Ma non è detto che questa regola valga per la politica, no? Si è trovata la scorciatoia della presunzione di innocenza che vale per tutti i cittadini, per dire vabbè, ma anche in politica qualunque cosa succeda finché non c'è una sentenza definitiva.
Per cui succede che il consigliere regionale della Margherita Enzo Sculco è stato condannato a 7 anni in primo grado, ma è ancora consigliere regionale.
Dottore, che cosa ho detto? Siccome la sentenza non è definitiva, il cittadino Sculco ha tutti i diritti. Altro è poi che nella politica queste questioni vanno in maniera diversa o dovrebbero andare in maniera diversa.
Il numero così alto in Calabria, secondo lei, da cosa deriva? Dal fatto che far politica in Calabria è più difficile?
Guardi, secondo me nel Mezzogiorno d'Italia i dati sono gli stessi. In Sicilia ne hanno arrestati quasi una decina di consiglieri regionali. Questa è una contabilità tragica, tra virgolette, del Mezzogiorno d'Italia. C'è un problema della politica nel nostro paese che non tocca certo a me commentare, ma voglio dire, è sotto gli occhi di tutti. È un problema che attiene anche al meccanismo elettorale. Sicuramente un meccanismo che non prevede primarie e che affida tutto in qualche modo alle chiuse stanze dei partiti è un sistema in cui i voti dei mafiosi non hanno alcun profumo e né alcun cattivo odore. Si cercano, si trovano, i voti del malaffare valgono quanto il mio e il suo.
Dunque i voti dei mafiosi non hanno cattivo odore, dice il procuratore antimafia Cisterna. C'è però chi, vista la situazione, ha deciso di fare una provocazione forte, spingendosi addirittura a chiedere lo scioglimento del Consiglio regionale calabrese. È l'onorevole Angela Napoli di Alleanza Nazionale.
La domanda che io ho fatto è certamente ben precisa. Ritengo che non si possa amministrare la cosa pubblica, peraltro quella di un'intera regione, con un numero di consiglieri così inquisiti. Mi sembra che non abbia senso andare avanti così. Credo che un provvedimento anche straordinario sarebbe più che necessario. Ricordo per esempio che l'allora Presidente della Repubblica Pertini, quando sciolse per la prima volta il comune di Limbadi in provincia di Vibo Valentia, perché si era insediato a sindaco uno dei Mancuso, delle cosche dell'Andrangheta principali di quel territorio, non si rifece a nessuna legge, non esisteva ancora la legge sullo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa, ma ha imposto lo scioglimento, perché avere a capo di un'amministrazione comunale uno dei capi storici di una cosca mafiosa non credo che servano richiami di legge o d'altro. Ora, se questi signori non hanno nemmeno il pudore di allontanarsi dall'incarico, serve un provvedimento superiore che possa realmente definire questa situazione. È impossibile ormai individuare in Calabria un confine netto tra l'area del malaffare, della corruzione, e quello di pertinenza del sistema mafioso. Cioè, è proprio un sistema incancrenito, per cui anche attraverso l'affidamento ai funzionari delle varie istituzioni, che apparentemente dovrebbero essere sganciati dal settore politico, c'è questa penetrazione, questa volontà di buttarsi nel malaffare e di gestire solo interessi personali o interessi di collegamento alla propria area o alla propria coalizione politica o al proprio orticello di amici e di familiari.
Sciogliere il Consiglio regionale per l'alto numero di politici inquisiti, una proposta shock da parte dell'onorevole Angela Napoli. Ma il nostro viaggio continua con il prossimo nome. È tra gli indagati, ma è anche il presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero, e lo sentiamo tra un minuto.
Reporter 24.
Anche il presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero, è tra gli indagati. 3 mesi fa ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Catanzaro. I reati ipotizzati sono abuso d'ufficio e turbata libertà degli incanti. La nostra intervista con Loiero parte proprio dalla richiesta che abbiamo sentito dell'onorevole Angela Napoli di scioglimento del Consiglio regionale.
Ma sa, l'opposizione fa il suo mestiere e la Napoli è stata eletta per fare di queste cose. Naturalmente c'è un che di paradossale in Calabria rispetto al lavoro che questa giunta sta facendo, alla discontinuità che ha dato con il passato, alle opere che si possono vedere sui territori. Chiedere lo scioglimento significa davvero dare un segno proprio di impotenza politica, siccome non si possono disconoscere le cose fatte. Ci si rifugia su questo, che è un problema, non c'è dubbio che c'è un numero di indagati. Però questo postulerebbe un discorso più lungo. Nella legislatura che va dal 90 al 95, in un consiglio regionale come quello calabrese, ci sono stati 11 consiglieri regionali arrestati. Io non voglio dire che è fisiologico il territorio, voglio dire che anche in quel caso neanche si pose l'ipotesi dello scioglimento. È una butade dell'opposizione, anzi di un personaggio istituzionale unico dell'istituzione, perché è l'unica a chiedere queste cose, nessuno dei suoi la segue, lo dico perché così è, e quindi in corto d'argomenti, perché io vorrei che ci fosse un confronto sulle cose che abbiamo fatto, che stiamo facendo, e se fosse possibile anche su quello che faremo.
Senta Presidente, ma questo numero è dovuto a che cosa? Al fatto che fare politica in Calabria è più difficile?
È complicato, complesso rispondere, perché questo investe il ruolo, la funzione della magistratura requirente che è particolare in Calabria, il tipo di conflitto che c'è anche nella magistratura, io non voglio assolutamente negarlo, pur nel rispetto per la magistratura, perché chi fa questo mestiere in Calabria rischia a sua volta, però non le dicono niente i dati che talvolta riporta il procuratore Grasso, che per esempio negli ultimi 3-4 anni ci sono stati 500 tra consiglieri comunali, provinciali e regionali, sono stati fatti oggetto di una violenza. Quel territorio non è un territorio identico all'Emilia o alla Lombardia, è un territorio particolare dove c'è una criminalità pervasiva, dove se tu fai un'operazione anche come PM, fai un'operazione di inviare un avviso di garanzia o compiere un arresto, passa nel resto dell'Italia, perché sa, la Calabria è come se parisse il territorio dove si concentra il massimo di anarchia. Ora, non è così, cioè è anche così. Come spesso capita alle società multiple, complesse, spesso le cose più terrificanti convivono con le cose di straordinaria bellezza. Da noi ci sono certe risorse che sono straordinarie, di cui nessuno parla, perché c'è una crudeltà mediatica che purtroppo è costretta a privilegiare il negativo sul positivo. E naturalmente fa gola di più, va in prima pagina, ma questa è una storia vecchia.
Si è anche acuito questo problema dopo l'omicidio del vicepresidente Fortugno.
Adesso le dico pure che è una domanda intelligente, non c'è dubbio che l'omicidio Fortugno è uno spartiacque in Calabria, nel bene e nel male. Perché vede, nel bene è stato sacrificato un personaggio di qualità, mite, buono, la mafia l'ha ucciso, e poi naturalmente questo ha messo in risalto anche un certo tipo di barbarie, se si arriva a uccidere il vicepresidente del Consiglio in carica. Come le mette insieme la persona mite, sacrificata, uccisa, e la barbarie crescente se si arriva al gesto di ucciderlo? Sa, è un territorio di contrasti complesso, come le dicevo io, come sono tutti i territori.
Già, l'omicidio Fortugno. Per l'uccisione dell'ex vicepresidente della regione sono in carcere i presunti assassini e i presunti mandanti. Questi ultimi sono Alessandro e Giuseppe Marcianò, padre e figlio. Il padre era il collega alla ASLA di Locri della moglie di Fortugno, Maria Grazia Laganà. E dei presunti mandanti è amico il consigliere regionale che è subentrato a Fortugno dopo il suo omicidio, Domenico Crea. Alessandro Marcianò ha fatto campagna politica per lui e dopo la mancata elezione di Crea ci sono intercettazioni telefoniche tra i due. Crea chiama Marcianò fratello mio. Marcianò, presunto mandante dell'omicidio Fortugno, si dice demoralizzato per la sconfitta elettorale, talmente abbattuto da dover prendere dei tranquillanti, e poi dice a Crea: «Mimmo, dimmi se hai bisogno di me, in qualsiasi momento che sono lì da te, te lo giuro sull'anima dei miei morti e sui miei figli». Domenico Crea, però, non è nella lista dei consiglieri indagati che abbiamo ascoltato prima. Per l'omicidio Fortugno non è mai stato neppure ascoltato dai magistrati, eppure su di lui il giudizio è quasi unanimemente negativo. Sentite l'assessore alla sanità calabrese, Doris Lo Moro, che peraltro è un ex magistrato.
È una presenza che inquieta tanti. Personalmente mi sento abbastanza a disagio, più per la presenza di Crea, per tutto quel contesto in cui è maturata la sua candidatura, che non ha avvisi di garanzia, che per la presenza in consiglio e in giunta di gente come il presidente e altri che hanno avvisi di garanzia, ma hanno anche le carte per difendersi. Io non credo che... Non voglio delegare la magistratura al giudizio della politica.
Anche il presidente Lo Iero l'anno scorso aveva affrontato di petto la questione Crea, dicendo: Domenico Crea non è indagato, ma due suoi amici sono in carcere con l'accusa di aver ucciso Fortugno per far entrare lui in consiglio regionale. Al suo posto mi sarei dimesso dall'assemblea e dalla politica. E oggi che ne pensa Lo Iero?
Adesso vorrebbe farmi commentare un giudizio di un mio assessore. Sa, la Lo Moro è una persona di qualità, viene da un certo mondo, viene dalla magistratura requirente, quindi voglio dire, se dà un giudizio lo dà ragion veduta. Io sulla questione Crea non vorrei entrarci più, perché l'ho sollevata io a luglio dell'anno scorso, ho avuto un sacco di polemiche. E quindi, insomma, va bene così.
Però rimane il suo invito a dimettersi a Crea.
Ma adesso non ha più neanche più attualità, è già passato un anno.
Sentiamo anche Alberto Cisterna, procuratore antimafia per la Calabria, sul fatto che Domenico Crea non sia indagato per l'omicidio Fortugno.
Indubbiamente una regola della politica è quella per cui si prescinde dalla qualità formale di indagato o di condannato e si guarda ad altri parametri. Se uno va a passeggio con dei mafiosi o amico di mafiosi, questo non è un delitto nel nostro paese. Però politicamente una regola importante sarebbe quella di escludere dai consessi elettivi chi fa di queste cose, no?
Ma Domenico Crea che ne pensa? Dopo essersi difeso qualche mese fa, Crea non ha mai più parlato di quella vicenda, trincerandosi dietro il silenzio assoluto. Volete la prova?
Pronto?
Onorevole Crea?
Sì.
Sì, buongiorno. Io sono Alessandro Milan di Radio 24, il Sole 24 Ore, si ricorda di me?
E per cosa? Chiedo scusa.
Sì, io l'avevo chiamata un po' di tempo fa, perché eravamo rimasti che prima o poi si sarebbe riuscita ad avere una dichiarazione, un'intervista con lei sul...
No, niente, sono punti dove io non voglio fare né interviste né altro.
Non le ho neanche detto l'argomento, beh, immagino l'avrà capito.
Guardi, e le chiedo scusa, già ho troppe cazzate sopra, quindi non voglio dire nulla per la questione che non mi piace la stampa.
Non le piace la stampa in che senso?
Niente, mi dispiace, non voglio rilasciare niente, va bene?
Va bene.
Arrivederci.
A Domenico Crea non piace la stampa. Forse da quando un po' di tempo fa l'inviato della trasmissione Anno Zero gli tese una trappola. Il giornalista avvicinò Crea nell'aula del Consiglio regionale calabrese poco prima dell'inizio di una seduta e iniziò a parlare con lui. A distanza di qualche metro una telecamera stava registrando e il colloquio andò in onda. Ne ascoltiamo una parte nella quale si analizzano proprio i rapporti tra il presunto mandante dell'omicidio Fortugno e Domenico Crea.
Il profilo di questo Marcianò è un profilo abbastanza modesto, però lei si serviva di questo signore per fare campagna elettorale in una maniera quasi da attribuirgli un ruolo importante.
Era uno che contribuiva alla vittoria, perché qua non è come immaginano gli altri, che i voti si pigliano così. I voti si pigliano se lavora bene uno, se fa cortesia, se è accanto alla gente che ha bisogno di noi.
Se fa cortesia.
Certo. Ma cortesia, non intendete
ho capito.
Strane.
Per esempio, trovare il posto ad un ragazzo di 19-20 anni come il figlio di Marcianò in una segreteria di partito è un favore?
Non è stato un posto, ha lavorato per un periodo, come tutti.
Lo pagava.
Ma la struttura paga, non io.
La struttura, la sua segreteria politica, il suo ufficio politico paga Giuseppe Marcianò, che è il figlio del caposala.
Ma era il figlio di una persona per bene.
Ma io non lo metto in dubbio.
Che non ha avuto mai niente con la giustizia. Questi poveretti sono dei poveri disgraziati, che ve lo dice un fesso.
Cioè, Marcianò non c'entra niente con questa cosa.
Se c'entra o no, questo qua non
però ha detto che sono dei disgraziati.
No, noi non gente che io non li faccio all'altezza di fare certe cose.
Nelle telefonate parlate sempre di Fortugno. A un certo punto Marcianò è talmente distrutto psicologicamente che dice: fratello mio, adesso non mi ricordo le espressioni, non Madonna, non sto prendendo il tavolo che non riesco a dormire.
Ma lui, non
lui, lui.
Prendere il tavolo, cioè, vuol dire che stava male. Cioè, però
stava male per lei. Nelle ricostruzioni a un certo punto ritorto che è l'esecutore materiale, il killer di Fortunio.
E io almeno,
che lei non conosceva.
Che lo conosco tranquillamente, però, non l'ho mai visto.
No, però dice Piccolo che andava con Marciano a chiedere i voti per conto suo.
Ma io in un paese come Logri uno può fare una cosa senza che chieda qualcosa, lei pensa, lei che viene dalla.
A chi? Qualcosa a chi?
A chi?
A chi?
A chi è là che...
mi faccio un cognome, a chi?
No,
ai Gordì?
Non conosco
ai Gordì,
nessuno.
Ai Gordì? Perché ritiene che sia stato ammazzato Fortunio?
Perché hanno preso impegni e poi non li hanno mantenuti.
Fortunio ha preso impegni?
No, lui o chi gli raccoglie le voti.
È grave questa cosa che sta dicendo, non vuole credere. Cioè lei ribalta il tavolo dicendo che...
No, non è che io ribalto il tavolo.
È pesante questa cosa di
essere. Io dico...
Il gruppo elettorale di Fortunio avrebbe preso impegni con...
il gruppo elettorale, cioè lei non sa tutti i meccanismi.
No, io cerco di semplificare perché...
Bravo.
Lo devo fare per il pubblico, no?
Allora, informatevi meglio per come sono andate prima, non ora.
Un'intervista come questa è preziosa, onorevole Crea.
Questa qua non è a meno che non abbia qualcosa in registro.
Sì, e c'è la telecamera.
Sta registrando lei?
C'è una telecamera, sì.
Descrivere a questo punto la faccia dell'onorevole Crea quando scopre che una telecamera stava riprendendo tutto, vi assicuro, non è possibile. Ma il nostro viaggio continua tra poco con le voci di altri due protagonisti della politica calabrese.
Reporter 24.
Nel Consiglio regionale calabrese siedono 50 politici, più della metà di loro hanno problemi con la giustizia a vario titolo, alcuni sono indagati, altri rinviati a giudizio, altri ancora sono già stati condannati, eppure siedono ancora lì. Ne parliamo con il presidente di quell'assemblea, Giuseppe Bova, che è un uomo abituato a parlare in maniera chiara, chiarissima.
Guardi che è una questione davvero molto seria, che sta avendo conseguenze devastanti. Ora, i miei amici magistrati, rigorosi e di assoluto valore, mi dicono, ma perché lo somatizzi? Perché te la prendi tanto? Stai tranquillo. Mi dicono, attenzione, anche noi siamo stati e siamo sottoposti a diverse indagini. E poi aggiungo, non so perché dico, ma guarda, insomma, io sono un numero alto, dice, attenzione, indagato non significa colpevole e nemmeno essere rinviato a giudizio. E poi aggiungono, perché io ho chiesto l'autocertificazione a tutti i miei colleghi, perché volevo capire, io non ho altri mezzi. Dici, ma vedi, nessuno è indagato per fatti collegati a questa legislatura. Io non ci sto per nulla, perché così nei fatti, come dire, si finisce con rimuovere il corpo mortale dato al Consiglio regionale della Calabria, lo ricorda? Dopo 5 mesi, dopo una vittoria senza precedenti, viene ucciso per mano di mafia il vicepresidente del Consiglio, Franco Fortunio. Così non si capisce più nulla, è un dato troppo alto. Le indagini stanno troppo a lungo ferme. Indagini dovrebbero significare, sì, ci sono gli elementi per invia a giudizio, poi si avvia un processo e come per gli altri cittadini dovrebbe concludersi, dire è innocente o colpevole.
Lei quindi ne fa una questione anche etica?
Noi abbiamo fatto di più, cioè io le liste non le ho fatte. So che si è tentato, insomma in alcuni casi si è ottenuto che alcuni candidati sono stati esclusi dalle liste, ma in molti casi quando si fanno le liste, tranne che per fatti eclatanti oppure per potenziali candidati a un onore di mafia, uno non lo sa, cioè io intervengo dopo, io sono presidente di un'assemblea che deve dire che faccio ora e noi abbiamo fatto. Noi abbiamo detto più severità verso noi stessi, l'abbiamo già votato in consiglio, regole chiare ed automatiche, per cui decadiamo da tutti gli incarichi, da tutti, nel momento in cui siamo colpiti da sentenze non passate in giudicato. Voglio ricordare che per le stesse cose le leggi dello Stato prevedono invece che ciascuno in ogni istituzione rimanga al proprio posto, da noi no.
Però il consigliere Enzo Sculco, che è stato condannato in primo grado a 7 anni di carcere, è ancora consigliere regionale?
Se fossi stato condannato io, non sarei più presidente del Consiglio, in automatico. Sculco non è più presidente del suo gruppo, ma capito? Se Sculco fosse stato presidente della commissione, non l'avesse fatto di spontanea volontà, io gli avrei detto: Sculco, tu non puoi farlo più.
Però mi scusi, lui si è dimesso da capogruppo della Margherita, però rimane in consiglio regionale.
Il consiglio sa com'è il procedimento per legge. Se lo facessi dimettere, commetterei un reato. Commetterei come minimo abuso di potere.
Al momento dipende dalla sua volontà, sua di Sculco, sì. Se ha voglia di dimettersi oppure no.
Io però le ho detto che una cosa non dipende da Sculco più in Calabria. Negli altri posti, nelle altre regioni, anche per reati non associativi, ciascuno non solo rimane consigliere, ma rimane con gli incarichi fino a quando non arriva questa benedetta comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In Calabria no.
Presidente, parliamo di Domenico Crea.
Sì.
Che non risulta indagato formalmente, no. Però conosceva i presunti mandanti e basisti dell'omicidio Fortugno e l'assessore Lo Moro ci ha detto: mi inquieta molto di più la sua presenza rispetto a quella di altre persone indagate nel Consiglio regionale. Lei che ne pensa?
Io penso che l'ipotesi accusatoria nei confronti di chi viene individuato come presunto killer o presunto mandante è inquietante più non posso, perché lì si dice che hanno ammazzato Fortugno per far scorrere la graduatoria, e questo mi inquieta e come. E un rapporto di amicizia positivo con Fortugno è un elemento dal punto di vista personale insopportabile. Ma qui lei sta parlando col Presidente del Consiglio e io le ho risposto della severità che abbiamo verso noi stessi. A quel punto dipende da ciascuno come deve agire. Di certo ad oggi il consigliere Crea non ha nessun incarico né di presidente della commissione né di altro tipo dentro il Consiglio regionale della Calabria. Mi limito a sottolinearlo.
Però partecipa alle sedute del Consiglio, vota le leggi.
Sì, lui vota, non vota, è presente, è assente, è presente, è assente. E questa legislatura è nata così. C'è una grande volontà di cambiamento e ammazzano Fortugno. Io le ho risposto. Per me la risposta a questa domanda, sa che cos'è? Che io ho gridato e continuo a sbattere la testa perché voglio la verità sull'uccisione di Franco Fortugno. Solo così la mia coscienza si acquieta. Non voglio, insomma, tachipirine. Voglio, per quanto dura sia, la verità fino in fondo. Perché lì quello è un assassinio non solo contro una persona mite e inerme, ma contro la democrazia e contro le istituzioni calabresi. Io le torno a dire, sono parte lesa. Poi lei mi ha ricordato, e io glielo sottolineo, che il consigliere Crea non è indagato per nulla. Lo sottolineo, non è indagato per nulla. Non è indagato per nulla. E io chiedo giustizia sull'assassinio di Franco Fortugno. Per la sua famiglia, per i suoi figli, per i calabresi, ma lo chiedo, se mi consente, anche per questo consiglio regionale. Io non ho dimenticato da dove siamo partiti. Io so che è un consiglio che all'opinione pubblica nazionale viene rassegnato per l'alto numero degli indagati. Non ho atteggiamenti in alcun modo giustificazionisti, Io voglio più giustizia. Questa volta era avvenuto un fatto inedito e senza precedenti. Cioè chi aveva vinto? Aveva vinto con uno scarto mai avvenuto, 240.000 voti di scarto su 1.000.000. Nessuno mi potrà mai convincere che quel voto non è un voto di cambiamento, a meno che non mi si dice che qui la mafia è tutto. La mafia è fortissima, ma non è tutto. La mafia ha ucciso contro quel voto. Vede, ci sono stati troppi anni di sottovalutazione, di indifferenza, di complicità, di cinismo, di inganni. Io non lo sopporto questo.
Era il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Giuseppe Bova. Questo viaggio nella politica calabrese lo vogliamo concludere con la storia di un uomo che l'Ndrangheta la combatte da anni. Da quando era bambino, e la sua famiglia ne ha sempre subito gli attacchi, dice lui.
Lo ha fatto poi crescendo da imprenditore e da sindaco di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Un giorno, però, ha cominciato a sentire attorno a sé terra bruciata, una serie di intimidazioni, poi attentati veri e propri, finché un giorno tutti i consiglieri della maggioranza si dimettono in blocco, chi adducendo motivi di salute, chi di famiglia, chi di lavoro, il consiglio comunale decade, così lui dalla poltrona di sindaco. Da quel giorno Domenico Luppino è condannato alla solitudine e per tutti in paese è un infame.
Vivo qui a Sinopoli, lavoro qui, faccio l'imprenditore agricolo, non le nascondo, ho molte difficoltà anche nel mio lavoro perché sono continuamente fatto oggetto di attenzioni, di furti, di danneggiamenti anche ultimamente, insomma. E comunque vivo in una situazione di isolamento, diciamo, sono stato allontanato anche, diciamo, dalla vita sociale, ammesso che ce ne fosse una. Vivo, come dire, abbastanza da solo.
Bere un caffè al bar o fare una commissione in banca, lei le può fare queste cose?
Sì, posso farlo tranquillamente, non ci sono problemi. So che a molti non fa piacere la mia vicinanza, e alcuni me lo dicono pure, ma me lo dicono molto amichevolmente, voglio dire, preferiscono non stare con me o non venire a cena con me o non uscire a andare al bar a prendere un caffè con me. È abbastanza evidente e chiaro che meno mi si vede in giro, meno fastidio do alla gente, insomma. Intanto la realtà, passano i giorni, i mesi, gli anni e la realtà che ci circonda è quella che è, ed è molto più drammatica di quanto non traspaia, penso, dalle inchieste giornalistiche o forse anche dalle stesse informative o dalle stesse indagini della polizia.
Ma come, il presidente Loiero mi ha detto che in realtà c'è un accanimento mediatico sulla Calabria.
Io non ci credo, io mi dispiace di sentire con il presidente Loiero, ma credo che il presidente Loiero veda un'altra Calabria. Ho avuto modo una volta di dirlo telefonicamente al presidente Loiero, che quando lui era sul palco a commemorare la morte di Fortugna, assieme a lui su quel palco c'era tanta gente che non meritava di essere su quel palco.
Per esempio?
Non mi prendo queste responsabilità, perché già sono schiacciato, verrei schiacciato ancora di più, non dall'Ndrangheta, ma da quelle stesse persone che stavano su quel palco. Per cui se il presidente Loiero non si accorge di questo, e la classe dirigente, che molta parte della classe dirigente che fa, e giustamente si indigna quando qualcuno dice il contrario, che fa male a questa terra.
Per descrivere la sua situazione, lei ha usato una volta una parola molto dura, ha detto: per tutti ormai sono un infame.
Sì, la realtà, i fatti sono questi, e chi li racconta è un infame. C'è chi lo fa perché istituzionalmente rappresenta la figura dell'infame, nella fattispecie gli sbirri, la magistratura, eccetera, sono tutti degli infami, ma quelli sono istituzionalmente giustificati, ecco. Chi lo fa invece da cittadino diventa solo ed esclusivamente un infame, non ha neanche la copertura istituzionale.
Lei di attentati ne ha subiti, di intimidazioni da 'Ndrangheta, ce ne vuole ricordare così qualcuno?
Sì, quello più eclatante, diciamo, è stata una bomba che hanno fatto esplodere sulla tomba di mio padre, insomma, hanno fatto saltare in aria la tomba di mio padre, credo sia uno degli atti più indegni che si possano mettere in atto, insomma. Poi altri danneggiamenti, taglio degli alberi d'olivo, incendio degli alberi, mi hanno avvelenato il mio cane, furti, hanno incendiato un furgone, hanno tentato di incendiare un capannone, hanno attentato alla vita di un mio operaio.
Lei è stato eletto sindaco, sarà stato eletto anche con i voti dei mafiosi?
Certo, tutti sono eletti qui con i voti anche della mafia. Vede, se lei mi chiede se io sono andato a chiedere i voti alla mafia, io le dico che non sono andato a chiedere i voti alla mafia. Però la mafia mi ha votato lo stesso, e questo dimostra anche, secondo me, la grande forza di cui dispone la mafia, o comunque la consapevolezza della forza, nel senso che la mafia sa che anche votando un piccolo sindaco di un piccolo comune, senza neanche contattarlo, poi nel momento in cui presenta, una volta che il sindaco viene eletto, il conto, quell'individuo non può tirarsi indietro e non si tirerà indietro.
Lei sfilò anche col gonfalone alla commemorazione dell'uccisione di Fortunio, però dice in quella stessa cerimonia c'erano anche persone che non dovevano stare in quel posto, secondo lei?
Secondo me sì, vedo quotidianamente da un anno a questa parte che c'è tanta gente che si interessa di antimafia e non capisco a che titolo, insomma, veramente faccia stupiti tutti noi calabresi che li conosciamo, come certa gente possa far parte di varie commissioni, organismi vari contro la mafia, quando tutti noi sappiamo che questa gente è con i mafiosi, è legata a doppio filo con la mafia, si fa votare dalla mafia o è fiancheggiatrice o è molto vicina ad ambienti mafiosi.
22 indagati almeno nel Consiglio regionale calabrese, lei che ne pensa?
Ma non mi stupirei se ce ne fossero anche di più, insomma, voglio dire, chi si indigna secondo me sbaglia, perché io sfido chiunque a dimostrare che la maggior parte, non dico tutti, ma la stragrande maggioranza non è eletta, a cominciare dal più piccolo dei comuni ai deputati che stanno al Parlamento e in Senato, in Calabria, andando a chiedere appoggio o mandati direttamente dalle forze della criminalità organizzata. Chi dice che non è così mente sapendo di mentire.
Lei non me lo vuol dire chi c'era in quell'occasione alla commemorazione di Fortunio, ma non doveva esserci.
Non ricordo benissimo che il Presidente Loiero mi telefonò per esprimermi la sua solidarietà, che io ho molto apprezzato e molto gradito, all'indomani di uno degli ultimi attentati intimidatori che avevo subito. E siccome quella telefonata arrivò subito dopo quella manifestazione per commemorare la morte dell'onorevole Fortunio, disse: Presidente, io credo in lei perché io ho votato lei, io sono una persona che ha votato il centro-sinistra, però vorrei capire perché alcune persone stavano lì su quel palco assieme a lei, che a mio avviso non meritavano di essere. Le dissi solamente questo e continuò a ribadirlo.
E Loiero che le disse?
E Loiero mi disse, ma non glielo dico cosa mi disse, non mi disse nulla, se lo faccia dire da lui se si ricorda la telefonata.
Anche questa è Calabria, è la Calabria di Domenico Luppino. E a proposito di uomini che hanno il coraggio di dire ciò che pensano e per questo pagano, segnatevi un altro nome e cognome, Alessio Di Palo. La sua storia la raccontiamo tra poco.
Reporter 24.
Fare nomi e cognomi, lo sapete, è il motto della nostra trasmissione. Ed è anche il motto di un collega che anni fa ha fondato una radio con sede ad Altamura e molto ascoltata in Puglia e in Basilicata.
Radio Regio Stereo. La cronaca.
Cari affezionatissimi Radio Regio ascoltatori, ritorna l'informazione di Radio Regio Stereo. Ebbene,
si tratta di Radio Regio Stereo, il suo direttore si chiama Alessio Di Palo e da 15 anni quella che ascoltate è la trasmissione che conduce. E lo fa denunciando tutto ciò che di poco chiaro avviene nella sua terra. Risultato? Lo hanno minacciato, gli hanno chiuso temporaneamente la radio, lo hanno picchiato, gli hanno bruciato l'auto.
Diciamo semplicemente ciò che gli altri non dicono. Parliamo di ciò che gli altri preferiscono tacere. Non temiamo nessuno e soprattutto non teniamo mai la bocca chiusa, anche quando gli altri vorrebbero tapparcela definitivamente.
Questa è la storia di Alessio Di Palo.
Conduco un programma intitolato La Cronaca ogni giorno dalle 12 alle 13. Lo conduco da 15 anni e sino a 4-5 anni fa non ho mai avuto problemi di nessun genere. Da quando poi seriamente, ma veramente seriamente, abbiamo iniziato a trattare le problematiche ambientali e soprattutto il settore dell'ecomafia, perché la Puglia sfortunatamente detiene il record per gli affari intorno all'ecomafia e lo smaltimento del traffico dei rifiuti illeciti, perché è interessato anche l'apparato burocratico politico, proprio per i collegamenti, perché qui sembra, in questa città, io ne sono certo ovviamente, che chi si impegna a portare avanti argomenti del settore dei rifiuti e tutto quello che il mondo dello smaltimento dei rifiuti urbani poi viene sistematicamente gratificato dalle stesse aziende che svolgono l'attività nel settore dei rifiuti. Per esempio, ex segretari di partiti, leader politici, ex assessori, praticamente prima hanno svolto attività politica amministrativa, poi hanno ricoperto ruoli importantissimi all'interno delle stesse aziende che si occupano di rifiuti. Ecco, diciamo, questa stranezza mi ha fatto un po' essere più testardo a cercare, a voler assolutamente a tutti i costi approfondire la tematica.
Caratteristica di Radio Reggio Stereo, caratteristica tua, è quella di non risparmiare nomi e cognomi, che poi è il motto della nostra trasmissione.
Ma io lo faccio solo quando ovviamente ho a portata di mano oppure ho documenti sufficienti da poter avere la certezza, ovviamente, altrimenti ovvio evito di entrare in certi argomenti, e che quando poi messi gli indizi messi insieme creano ovviamente le prove e che noi ovviamente poi denunciamo facendo nomi e cognomi. I problemi sono iniziati a sorgere nel momento in cui abbiamo iniziato a trattare gli argomenti inerenti all'ecomafia. Per esempio, sono stati avvicinati colleghi della radio e convinti a non frequentare più la radio, avvicinati attività commerciali, titolari delle attività commerciali, e convinti a non affidare più i propri messaggi alle frequenze di Radio Reggio Stereo. Poi siamo passati a una fase un po' più pesante e pericolosa, abbiamo subito praticamente nel giro di un anno e mezzo tutti i controlli immaginabili e inimmaginabili, e da premettere i controlli arrivavano sempre ed esclusivamente nel momento in cui andava in onda il programma La Cronaca, dalle 12 alle 13, cioè mai nel resto della giornata, sempre a quell'ora. Allora, su denunce anonime oppure firmate, visite dei carabinieri, polizia giudiziaria, finanza, INAIL, INPS, manca l'appello, solo la Croce Rossa. Praticamente abbiamo avuto una serie di visite che ovviamente non hanno mai portato nulla, ovviamente, però sistematicamente queste visite venivano effettuate praticamente sempre dalle 12 alle 13.
Episodio più grave, non l'ultimo, ma il più grave è quello del pestaggio.
Dell'aggressione fisica, sì. E qui entrano in ballo poi le coincidenze. Perché le coincidenze? Io sono stato aggredito sotto casa mia in Viale Martiri, è la strada principale della città di Altamura, 67.000 abitanti, è la strada principale, alle 14.15 del 5 luglio, aggredito da un maestro di arti marziali, che poi strana coincidenza, il fratello e il padre lavorano presso una azienda di smaltimento rifiuti solidi urbani dal sottoscritto, spesso citata, tutte e due pluripregiudicati, l'altro, un altro pluripregiudicato, poi si è consegnato e attualmente sembra sia un collaboratore di giustizia, ecco perché anche la speranza di venire a capo praticamente di questa drammatica situazione.
Potenza di Radio Reggio Stereo, sei riuscito in una seduta segreta del Consiglio Comunale a mettere d'accordo opposizione e maggioranza.
Ecco, questa è l'altra stranezza, l'altro caso unico io credo in Europa. Anche qui vi sono delle stranissime coincidenze. Su proposta di un assessore, di un consigliere comunale di nome Michele Clemente, nonché revisore dei conti della stessa azienda di smaltimento rifiuti solidi urbani, revisore dei conti, è importante sottolinearlo, della stessa azienda, praticamente il consiglio comunale a scrutinio segreto, a porte chiuse, e con tanto di intimidazioni, non lo dico perché sono l'interessato, no, assolutamente, perché poi vi sono altri consiglieri comunali che lo hanno affermato anche sui mezzi di informazione locali, anche sui giornali regionali. Praticamente viene approvato un provvedimento dove si chiede alla prefettura, alla magistratura e alle autorità competenti di effettuare un monitoraggio su determinati mezzi di informazione. Ma la cosa incredibile e strana, perché noi poi possediamo, abbiamo e nelle nostre mani la trascrizione originale, la registrazione del Consiglio Comunale di quel giorno, si cita solo Radio Reggio Stereo. E questo viene approvato, questo provvedimento, in modo trasversale, dal centrodestra e dal centrosinistra, a porte chiuse e a scrutinio segreto.
Altro record di Radio Reggio. Un anno fa circa, per la prima volta da quando esistono le radio libere, in Italia un giudice chiede e ottiene la chiusura temporanea della radio.
Anche questa è un'altra stranissima coincidenza, in un momento particolare. Io devo dire la verità, onestamente, in quel periodo, ecco, e qui ci sono praticamente degli elementi che fanno capire la vastità del problema e anche quanto sia importante far sapere ai mezzi di informazione, a chi fa praticamente l'attività, svolge l'attività di giornalista, quanto è importante la libertà di espressione, la libertà, quella di sentirsi dentro, liberi di poter dire quello che ovviamente non deve offendere, ma quello che uno ritiene opportuno vista la situazione. Io in quel periodo mi stavo occupando del trasferimento del nipote di un giudice tramite la mobilità dal comando di polizia di Verona a quello di Altamura, con la mobilità, cioè non tramite un pubblico concorso. Vi è l'intervento di un dirigente comunale, il responsabile del primo settore, cugino di quel famoso Michele Clemente che aveva chiesto il provvedimento contro Radio Reggio Stereo. Io mi stavo interessando praticamente al trasferimento di questo nipote di un giudice, che è lo stesso giudice da PM chiese il provvedimento di chiusura di Radio Reggio Stereo. Qual è la cosa incredibile, oltre al fatto che il provvedimento non ha precedenti in Italia e in Europa, è che il sottoscritto non era mai stato interrogato e ancora oggi mai stato interrogato, e il PM ha praticamente poi chiesto al giudice di emettere questa sentenza, che per me è, diciamo, una sentenza vera e propria, cioè io sono stato praticamente condannato a chiudere bocca, a non parlare per 30 giorni, ma senza essere stato mai interrogato, mai ascoltato e soprattutto mai condannato, perché da quando svolgo l'attività di giornalista non sono mai stato condannato per nessuna querela, quindi già questo fa capire la gravità della situazione, qual è il nostro rischio.
L'ultimo episodio, un'auto bruciata.
Tra il 9 e il 10 febbraio all'1:20 di notte, praticamente nel cuore della notte, mi chiamano i carabinieri, suonano alla porta e mi dicono: Di Paolo, gli hanno bruciato l'autovettura. E poi ovviamente ho regolarmente poi sporto denuncia, e poi finalmente per la prima volta venerdì scorso poi sono stato interrogato e ascoltato da un giudice della DIA, e la dottoressa Desiree De Gironimo, che è praticamente responsabile della procura di Bari, della sezione antimafia.
Tu hai paura?
Io onestamente, se avessi paura, non sarei qui neanche a parlare, cambierei subito mestiere e assolutamente andrei via da questa città. Io mi guadagno da vivere svolgendo la mia attività da giornalista e conducendo questa radio, che comunque, grazie a Dio, è molto seguita. Mi accontento dei proventi della pubblicità.
Tu andresti protetto, sei protetto, sei scortato?
Beh, attualmente i carabinieri ad orari fissi vengono a farmi firmare per garantire, diciamo, una certa sicurezza, ma non mi tocca minimamente. Io non ho mai cambiato atteggiamento, neanche stile di vita, altrimenti, ripeto e lo ribadisco dal profondo del cuore, non sarei qui neanche a parlare o a parlarne di certi argomenti. Se dovessi poi far vedere di aver paura, ecco, di essere stato intimorito o intimidito, ecco, mi sentirei morto dentro più che fuori.
Radio Reggio non ha inventato un modo nuovo di fare la radio. Radio Reggio non ha la pretesa di piacere a tutti. Radio Reggio è semplicemente libera. Radio Reggio è semplicemente libera!
E con la storia di Alessio Di Palo e della sua radio Regio Stereo ci fermiamo. Gli ultimi cognomi di oggi sono, come sempre, quello di Elisabetta Fusconi in redazione e Pietro Lacorte oggi ha curato la parte tecnica. Nomi e cognomi è il motto di Reporter 24, ma anche quello, ricordatevi, di non spegnere mai il cervello. E allora, Reporter 24 è radio24.it, questa è la vostra mail per tutte le considerazioni del caso. Ci sentiamo sabato prossimo alle 16 e un saluto da Alessandro Milan.